Ave Maria, cari amici, un saluto a voi tutti da parte di Antonio ed eccoci qui insieme nell'angolo del missionario dell'Immacolata Mediatrice. Questa nostra trasmissione, cari amici, la dedicheremo completamente a quello che stiamo vivendo in questi giorni, che sono i giorni iniziali del mese di novembre e la liturgia della Chiesa e quindi proprio l'insegnamento della Chiesa ci pone davanti al compito del suffragio dei defunti, cioè il mese di novembre, la festa proprio del 2 novembre, è dedicata ai nostri defunti, ai defunti di tutti i tempi, di tutte le razze, di tutti i luoghi, specialmente ai defunti credenti, coloro che sono stati cristiani, cattolici, credenti durante la loro vita. La Chiesa ci pone davanti a questa commemorazione dei defunti. Parlare dei defunti significa parlare di un insieme di persone che sono appartenute ai più diversi ambiti, settori, razze, mestieri, professioni. Tutti siamo destinati a questo passaggio che è la morte e oggi commemoriamo i defunti. Da dove vogliamo iniziare? Perché qui c'è veramente da fare un po' di ordine. Non ci sarebbe bisogno, vedete, di fare un appello a suffragare i defunti. Non ci sarebbe bisogno, cioè, di commemorare i defunti se noi ci rendessimo ben conto di cos'è la nostra vita terrena e di che cos'è la nostra vita eterna. Quindi io direi di partire da una considerazione fondamentale, che è questa. Nostro Signore Gesù ha detto di se stesso quando parlò a Marta, perché era appena morto, cioè era morto da qualche giorno il suo amico Lazzaro, e Marta si lamentò con il Signore che era arrivato tardi, che se fosse stato lì non, il suo fratello non sarebbe morto. Quindi, come vedete, anche Marta, trascinata, ecco, dall'emozione e dal dispiacere per la perdita del fratello, quasi ha rimproverato il Signore che non è stato tempestivo, che non ha evitato la morte di Lazzaro. Ma il Signore immediatamente si pone su un livello superiore. Vedete che cosa dice a Marta? Dice: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. E poi le dice, dopo un po', credi questo? Quindi Gesù risponde con un rimprovero. Dice: credi questo, cioè credi che io sono la risurrezione e la vita? Se credi questo, non avere paura, perché poi vedrà che cosa succede. La stessa Marta vedrà risuscitare, la risurrezione dalla morte corporale, ma non è proprio una risurrezione, è uno svegliarsi dal sonno della morte di suo fratello Lazzaro. Dunque, io partirei da qui, perché vedete che cosa accade quando noi perdiamo uno dei nostri cari, ma io sarei ancora più cogente nel dire che cosa accade a noi durante questa vita. Che cos'è questa morte che termina la nostra vita biologica? E badiamo bene, solo la vita biologica viene meno, non viene meno la nostra coscienza, non viene meno il nostro io, non viene meno la vita dell'anima, se c'è. Allora, quando Gesù dice io sono la risurrezione e la vita, è per un motivo molto semplice. Come spiega benissimo il libro della Sapienza, proprio al capitolo 2, lo potete andare a ritrovare, dice: sì, Dio ha creato l'uomo per l'immortalità, lo fece a immagine della propria natura, ma la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo. Questa è una frase che ritroviamo pure in San Paolo. Allora, partiamo dall'inizio. Dio ci ha creati immortali perché siamo stati fatti a sua immagine, a immagine, dice il Siracide, della propria natura. Il libro della Genesi dice: facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Quindi Elohim, la Trinità, Dio nelle sue tre persone crea l'uomo come una creatura intelligente, volitiva, senziente, dotata di libero arbitrio. E siccome ci ha creati a sua immagine, ha creato l'uomo per l'immortalità. Poi che cosa è accaduto lo sappiamo. C'è stato il peccato originale. Ci sono stati tutti i nostri peccati, perché ognuno di noi ha commesso almeno un peccato veniale. E come dice ancora San Paolo, il salario del peccato è la morte. Questo lo dice nella lettera ai Romani. Oppure dice anche che, ricorda che la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo. Cioè, la morte è una conseguenza del peccato. Va bene? Allora a questo punto noi potremmo dire: ma perché? Ma perché la morte è una conseguenza del peccato? Lo spiega appunto Gesù. È vita. Nel momento in cui io stacco la mia volontà dalla volontà di Dio, cioè nel momento in cui io mi distacco da Dio, mi distacco dalla vita. E quindi inevitabilmente andiamo incontro alla morte. Cioè la morte è la conseguenza, dice il salario, ma insomma è la conseguenza del peccato. Di questo ci dobbiamo rendere conto, cari amici. Perché Gesù è venuto sulla terra per distruggere la morte, per distruggere il peccato, per distruggere le opere di colui che, convincendoci a peccare, ha provocato tutto questo. Quindi è molto importante capire questo fatto qua, perché se non si è credenti, cari amici, non si capisce niente di tutto, della logica a tutti, inevitabilmente, inesorabilmente. Chiaro che se uno ha la fede, capisce anche che questa morte corporale, che cos'è? Un distacco temporaneo dell'anima dal corpo, e questo ve lo spiega molto bene anche Don Dorindo Ruotolo, vi ricordo un suo libro, Chi morrà vedrà, lo potete naturalmente chiedere a Casa Mariana, alle nostre suore, il distacco temporaneo dell'anima dal corpo. E nel momento poi in cui l'anima si è staccata dal corpo, dentro non ci può rientrare. Perché? Perché non ci può rientrare? Il motivo è, direi, di natura naturale. Spieghiamoci. I medici hanno capito, gli scienziati l'hanno capito ancora meglio dei medici. Nel momento in cui noi, il cuore si ferma, subentra questo stato che noi chiamiamo morte, avvengono dei processi fisici, chimici, biochimici irreversibili. Irreversibili. Cioè, se uno è morto da 4 giorni, come il povero Lazzaro, non ha possibilità di essere riportato in vita. Vi confesso, e qui lo dico perché così queste cose le dico anche e soprattutto a me stesso, io sono morto, ecco, io ho avuto un arresto cardiaco, io proprio Antonio Farina, e ho avuto questo arresto cardiaco mentre ero nell'ospedale, in un ospedale, nel reparto di pronto soccorso, e sono rimasto quindi con il cuore fermo per qualche minuto, d'accordo? Teoricamente, perché sto parlando, sono morto. O perlomeno è iniziato il processo della morte. Ero in ospedale, mi hanno fatto la rianimazione con le piastre elettriche, sono stato massaggiato, il massaggio cardiaco. E il mio cuore ha ricominciato a battere. Va bene? Al punto tale che, essendo passato solo qualche minuto, non ho avuto nessun danno da questo arresto cardiaco. Difatti non dicono sei morto, hai avuto un arresto cardiaco, il cuore si è fermato. Però io ho perduto i sensi, non ricordo niente, tutto quello che è stato fatto mi è stato raccontato. Io non c'ero più, dov'ero non lo so. Non avevo più la coscienza. Bene? Se non mi avessero rianimato, dopo un po' di tempo, avrei riacquistato la coscienza del mio io, e però l'anima non poteva rientrare nel corpo. Passato troppo tempo, difatti, il corpo diventa inservibile all'anima. Che è come se le si chiudesse una porta dietro le spalle. Non può ritornare nel corpo. Davanti a sé che trova? Un altro novissimo, il giudizio di Dio, altri due novissimi, altri tre novissimi, purgatorio, paradiso, inferno, come stato dell'anima che ha lasciato il corpo. Fermiamoci, cari amici, perché tutte queste cose, oltre che ci sono state le testimonianze, dopo ne possiamo parlare, questo velo che è calato tra di noi e l'aldilà, certe volte lascia aperto uno spiraglio, con il permesso di Dio, per farci comprendere la nostra reale situazione. L'anima si stacca dal corpo, cominciano ad avvenire dei processi biologici irreversibili, le cellule muoiono, cominciando dalle più delicate, che sono quelle del cervello. Per cui questa porta, che è il corpo, tu non la puoi valicare, al contrario, non puoi ritornare nel tuo corpo. Io ci sono ritornato perché l'anima non si era ancora staccata dal corpo. E quindi le mie funzioni vitali sono state riportate all'efficienza. Qui mi voglio fermare perché questa porta che si chiude mi obbliga a dire e a ricordare a noi tutti come stanno le cose. La parabola delle 10 vergini dice così, che c'erano 5 vergini savie, sagge, e 5 vergini, cioè 5 ragazze stolte. Costoro, queste ragazze, erano promesse spose di un signore, diciamo, e aspettandolo per convolare alle nozze, quindi un signore che voleva prenderle tutte come spose, e qui c'è la figura naturalmente di Dio e delle anime, si assopiscono, quindi vi ricordo rapidissimamente, si assopiscono a un certo punto, appunto in questo stato di torpore, sentono una voce che dice: lo sposo sta arrivando. Tutte si svegliano, alcune avevano delle lampade a olio per accogliere il Signore, anche le altre, le storte, avevano delle lampade, però non avevano con sé l'olio. Per cui che cosa accade? Che arriva lo sposo, quelle con le lampade accese, vi ricordate? Nello sposalizio, le altre si trovavano senza olio, si disperano perché dice: dateci un po' del vostro olio, e le altre rispondono: no, che non abbia a mancare anche per noi, andate piuttosto dai venditori dell'olio. Loro fecero così. Quando tornarono, attenzione, era troppo tardi. Bussarono: signore, aprici. Lo sposo dice: in verità vi dico, non vi conosco. E poi la porta fu chiusa. La porta fu chiusa. Allora, che significa questo? Prima conclusione importantissima di questa nostra meditazione. Viviamo nella fede, nella speranza, nella carità, ed in grazia di Dio, perché noi non sappiamo, come non lo sapevo io quel giorno, né l'ora, né il giorno, né l'ora in cui lo sposo arriva. Se c'hai l'olio, che è la grazia, lo sposo ti accoglie. Se non hai l'olio, o l'abito, come in un'altra parabola, lo sposo dice: in verità vi dico, non vi conosco. E la porta fu chiusa. Quindi, nel corpo, tu per continuare a vivere, per andarti a comprare l'olio da un'altra parte, per confessarti ed essere assolto se sei nel peccato mortale, non hai più tempo. La porta del corpo fu chiusa. Indietro non si torna, cari amici. Ma questo lo dobbiamo dire a noi, lo dobbiamo dire ai nostri figli, lo dobbiamo dire, e Gesù si è spiegato nella maniera più completa e perfetta con le parabole per farci capire questa nostra situazione, situazione che abbiamo creata noi con il nostro peccato, che ha fatto entrare sta morte. San Francesco la chiamava sorella morte, ma insomma, è un momento drammatico della nostra vita, perché la mia coscienza continua, il mio io non lo distruggerà più nessuno. È il corpo che si disfa, l'anima no. Ecco, quindi la mia parte immortale prosegue come quella degli angeli. Gli angeli sono migliaia di anni che sono fra di noi. E al cospetto di Dio, gli angeli buoni non muoiono perché non hanno un corpo. Ecco, alcuni sono morti nello spirito perché hanno peccato, e quindi è morto la parte spirituale. Loro sono puri spiriti, sono diventati angeli cattivi. Ecco, proprio a causa di questi, noi abbiamo a patire, avendo ceduto alle tentazioni, patiamo questo fenomeno che Dio non avrebbe mai voluto, come dice qua, no? Dio ha creato l'uomo, dice la Sapienza, per l'immortalità, lo fece a immagine della propria natura, ma la morte è entrata nel mondo per il via del diavolo. È un guaio, il più grosso guaio che potremmo mai immaginare. C'è il rimedio? Certo che c'è il rimedio. Chi me lo dice? Gesù, io sono la resurrezione e la vita. Credi tu questo? Dice. a Gesù, a Marta, lo credi? Noi lo crediamo veramente questo, perché vedete, uno solo può mettere le lancette dell'orologio al contrario, prendere un corpo morto da 4 giorni, come quello di Lazzaro, che già mandava cattivo odore, vi ricordate? Quindi i processi di putrefazione altamente irreversibili. Pensate che un cuore umano, anche se con delle tecniche si riesce a farlo stare staccato dal corpo addirittura per più di qualche minuto, ma comunque sia, il cuore staccato dal corpo per un trapianto, se passa un'ora è inservibile per il trapianto. Bene? Adesso hanno trovato dei sistemi per cui questo cuore viene irrorato con dei fluidi speciali, prolungano la sanità del cuore dopo che è stato staccato dal corpo per trapiantarlo, ma comunque se passa troppo tempo il cuore diventa inservibile. Va sepolto insieme a tutto il resto. Perché? Perché avvengono dei processi di degradazione, di decadimento altamente irreversibili. È come se io dicessi, può un uomo riportarmi all'alba di ieri? C'è qualcuno qui sulla Terra che è capace di riportare il mondo, la Terra, l'universo, con le lancette che di 24 ore fa, cioè che riviviamo quello che abbiamo vissuto 24 ore fa, nessuno può fare questo nell'universo, che sia semplicemente un uomo, logicamente. Nessun uomo, nessun marziano, nessun venusiano, nessun extraterrestre, nessuno dei forse migliaia, miliardi di esseri viventi che ci saranno nell'universo immenso, no? Dio ha fatto l'universo e i suoi abitanti. Chissà, chissà, perché l'universo, guardate, è enorme, l'universo visibile è enorme, enorme. Miliardi di pianeti. Può darsi che da qualche altra parte il Signore abbia creato degli esseri viventi e abbia anche a loro dato, chi lo sa, no? Anche nel libro dell'Apocalisse si parla di 4 esseri viventi, ma chi lo sa? Ad ogni buon conto, nessuno nell'universo che non sia Cristo, che non sia Gesù, che non sia colui che è vissuto sulla terra, nessuno può riportare le lancette dell'orologio indietro, non dico di 24 ore, di un'ora. Niente. Il tempo è inesorabile. La porta del corpo fu chiusa. Non hai più tempo. Ed è una cosa molto importante questa che sto per dirvi. A quel punto che si fa? Indietro non si torna perché il corpo è inagibile. Davanti a noi c'è un giudizio, un risultato del giudizio, uno stato di paradiso, visione immediata di Dio, uno stato di purgazione perché siamo morti nella grazia di Dio, ma abbiamo ancora difetti e debiti da rimediare, e Dio non voglia davanti a noi. Il Signore che dice, in verità ti dico, non ti conosco. Per carità, non ci pensiamo neanche a fare la fine del diavolo. Allora, questa è la nostra situazione. Vedete come cambia che cosa? Paradigma, cambia la visione del mondo. Guai a quelli che non credono. Quanta gente non crede, cari amici? Quanta gente sulla faccia della terra non crede, o crede male, o crede sbagliato? Qui apro una piccola parentesi prima di mettere un piccolo stacco musicale. Per esempio, prendiamo alcune, ne prendiamo soltanto tre per il momento, religioni. Per esempio, l'Islam. Che cosa pensano i musulmani? I musulmani, sembrerà strano, cari amici, credono nei miracoli che ha fatto Gesù. E questo vi farà rimanere, come forse, insomma, sorpreso anche meno. I musulmani credono nei miracoli che ha fatto Gesù, soprattutto nelle resurrezioni. Loro poi dicono che cosa? Che Gesù ha operato sotto l'influsso di Allah, e qua. Capito? Per loro Gesù è un grande uomo, un profeta, diciamo, ma per loro non è Dio, no? Per noi sappiamo che Gesù è Dio. Ma loro comunque credono nei miracoli fatti da nostro Signore Gesù Cristo, e addirittura, ecco, nell'inumazione quando muore un musulmano, non so se l'avete visto anche, ci sono due procedure. Una si chiama ghusl, ed è il lavaggio del corpo, un'altra si chiama kafan, il bendaggio del corpo. Lo abbiamo visto anche in queste scene di guerre terribili, i corpi dei caduti sono avvolti in un bendaggio e pregano questa preghiera del Corano quando mettono sottoterra il defunto. Dicono così: ti abbiamo creato da esso, cioè dal terreno, ti abbiamo creato. Quindi sembrerebbe sentir parlare che cosa? Il nostro Dio, no? È come l'Elohim, no? Ti abbiamo creato da esso, dal terreno. Ed è vero, perché Dio ha formato Adamo dal terreno, dalla terra rossa. Poi continua a pregare, questa è una preghiera del Corano, ti abbiamo a lui restituito, perché lo seppelliscono, e da esso ti rialzeremo una seconda volta. Quindi pensate che i musulmani in questa cosa qua non sbagliano, non sbagliano. Sbagliano tutto il resto perché non individuano il Dio giusto, ma che siamo venuti dalla terra, che alla terra ritorniamo, alla terra ritorniamo e che da essa verremo ripresi, in questo credono il vero, come credono nei miracoli che ha operato nostro Signore Gesù Cristo. Questo è l'Islam. Oppure prendete il buddismo, per esempio, guardate il buddismo come sta fuori, no? Fuori, fuori dalla verità. I buddisti, cari amici, ha voglia che tu dici, no, una religione vale l'altra, eccetera, eccetera. I buddisti non credono in Dio. I buddisti credono nel fatto che la vita sia eterna e quindi che tu, secondo certe condizioni, che loro chiamano l'illuminazione, ritorni a vivere pure dopo che sei morto, no? Karma, reincarnazione, questa roba. Grande errore, grande. Vedete come sono fuori? Prendiamo i giapponesi, dove ci sono varie religioni, cioè ci sta anche l'Islam, ecco, ci sta il buddismo, ci sta un'altra religione che si chiama lo shintoismo, anzi lo shinto, che significa la via degli dèi. I giapponesi, cari amici, che è un popolo che soffre moltissimo, sono degli animisti, hanno il culto degli antenati, quindi pensate un po' anche loro in qualche modo fanno un suffragio dei defunti, quindi hanno proprio il culto degli antenati. Per loro gli antenati morti, i grandi personaggi della storia, loro li onorano, diciamo, però hanno un dio che è il sole. Infatti la loro bandiera, se ricordate, la bandiera giapponese è un sole nero. E qua sbagliano pure loro. Con questo che cosa voglio dire, cari amici? Che tutti i popoli, tutte le religioni, in qualunque latitudine, in qualunque longitudine, si sono confrontati con questo mistero della morte, che rimane per loro un mistero. Per noi no. Per noi la morte non è un mistero, intendo dire. La morte corporale, perché il Signore ce l'ha spiegata per filo e per segno. La parola rivelata ci spiega fin dal libro della Genesi, no? Non mangiare di questo frutto, perché qualora tu ne mangiassi, certamente moriresti. Quindi Quindi si parla di morte appena dopo la creazione dell'uomo. Dio ci apre gli occhi, attento, perché se tu fai un peccato, certamente moriresti. Forse Adamo ed Eva vedevano morire gli animali che non rimanevano in vita, non erano, ma non avevano un corpo sottile come quello che avevano. Io adesso pregherei la nostra suora della regia di mettere un piccolo stacco musicale e ci risentiamo fra qualche minuto. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, grazie alla regia per questo piccolo stacco musicale appropriatissimo. Riprendiamo la nostra meditazione. Abbiamo ricordato, rievocato, qual è la nostra reale situazione dopo il peccato originale, dopo che il peccato è entrato nel mondo. Purtroppo c'è questo piccolo problema della morte. Abbiamo visto che la porta fu chiusa, significa che dietro non si può tornare e che solo uno ha il potere di farci ritornare in vita, nostro Signore Gesù Cristo. Ecco, qui sempre in vena di qualche dato autobiografico, ricordo una volta che un santo sacerdote, ecco, celebrava le esequie qui nella mia parrocchia, le esequie di un defunto. Qui devo dire che quando si celebra un funerale, vedete, viene veramente da mettersi le mani nei capelli, perché addirittura voglio pensare che sia il dispiacere, ma le persone sicuramente sono dispiaciute, addolorate per la morte del congiunto, del caro. Soprattutto se molto vicino, eccetera. Quasi non sanno rispondere alle parole della messa, no? Quasi non sanno partecipare alla liturgia, perché magari è gente che non va in chiesa, mai, e che entra in chiesa soltanto quando ci stanno i funerali, no? E quindi questo mutismo, questa paralisi dell'apparato fonatorio, che vediamo durante i funerali, ci fa veramente provare molta compassione per tanti di noi che non sanno neanche rispondere alla messa, no? Signore sia con voi, con il tuo spirito, tutti zitti. Cioè, questo è un brutto segno, vedete? Ecco. Comunque, detto questo santo sacerdote, a un certo punto, vedendo pure questi visi prostrati dal dolore, dal dispiacere, dal cordoglio, è logico, no? Ha detto delle parole che io non ho mai dimenticato. Ha detto: guardate, davanti a questo fatto, per cui qui c'è il nostro fratello X, qui nella bara qui di fronte, Davanti a questo fatto, che è la morte, si può reagire in tre modi, diciamo con tre azioni, con tre verbi, che iniziano tutti e tre con la lettera R, diceva questo sacerdote, mentre faceva il panegirico, l'omelia, diciamo, del funerale. Noi possiamo reagire con la ribellione. Ed è una reazione comunissima, no? Ci ribelliamo alla morte. Non la accettiamo. Non ne siamo capaci. Non ne abbiamo le forze. Non abbiamo la visione cristiana della vita. Per cui quel crocifisso non ci dice niente. Quel Signore crocifisso morto. Quella sindone che noi vediamo nel crocifisso non parla ai nostri cuori, non parla alle nostre menti. Ribellione. Primo verbo. Possiamo reagire alla morte con la ribellione. Non l'accetto questa perdita. Non accetto la mia morte neanche. Il secondo verbo, dicevo questo sacerdote, è quello della rassegnazione. Perché davanti alla morte molti si rassegnano. Si dice spesso, a tutto c'è rimedio fuorché alla morte. Quindi, il secondo verbo è quello della rassegnazione, che è meno negativo della prima, cioè della ribellione. La rassegnazione sia fatta la volontà di chi comanda queste cose, no? Se si crede, se non si crede. Quindi il secondo verbo è la rassegnazione. Accettiamo perché non abbiamo scelta. È una reazione più razionale rispetto alla ribellione. Ma, diceva questo sacerdote, noi cristiani no, noi crediamo in un altro verbo che inizia sempre con la R, che è la risurrezione. Noi accettiamo la morte perché crediamo nella risurrezione. Tutti quanti rimasero con gli occhi sbarrati, muti. Noi cristiani, noi no, noi crediamo nella risurrezione. Io sono la risurrezione, la vita. Tutto qua, guardate. Tutto qua, quel sacerdote, ma questa gente impreparata alla morte di chiunque, anche di se stessi, gli ha indicato con chiarezza la via. Io sono la via, la verità e la vita. Quindi la chiave del mistero dov'è? Nella fede in Dio, il nostro Signore Gesù Cristo, che ha vinto la morte. Che un bellissimo film, Il Settimo Sigillo di Ingmar Bergman, dove un cavaliere, Antonius Block, gioca una partita a scacchi contro la morte, che non ha mai perduto una partita, ma la perde contro Antonius Block. Non sulla scacchiera, perché sulla scacchiera vinse la morte, barando, attenzione. La morte barando vince la partita. Ma Antonio Sublock si era offerto per la salvezza di una famiglia e quindi si è comportato come nostro Signore Gesù Cristo. La sua morte è diventata vita per gli altri. Nostro Signore Gesù Cristo ha fatto appunto questo. Allora arriviamo al punto focale di tutto questo. Noi dobbiamo correre, cari amici. Dobbiamo correre a suffragare i nostri cari defunti. Perché, tranne che in casi eccezionali, come fra poco spero di dirvi, loro non ci possono più parlare direttamente, ci possono venire in sogno, ce li possiamo sognare, possiamo ritrovare uno scritto, possiamo trovare una fotografia, potremmo portare per tutta la vita il cruccio di qualcosa che avremmo voluto sentire, questi nostri cari defunti o che avremmo voluto dire ai nostri cari defunti. Quanti di noi perdono un genitore, ci hanno il cruccio di non avergli mai detto: mamma, ti voglio bene, papà, ti voglio bene. Mai detto. E quando sono morti, ce lo andiamo a dire sulla tomba. Che magra soddisfazione, quando non ci siamo amati. Allora, qui sorge un obbligo per noi, un obbligo che per noi è un grande sollievo. Il poter suffragare, fare il suffragio per i nostri defunti. Che cos'è sto suffragio? Perché io oggi devo andare al cimitero? Perché devo far celebrare una santa messa per i miei cari defunti? Perché non far celebrare le 30 messe gregoriane per un nostro congiunto che abbiamo perduto? Figlio, una sorella, una madre, un padre, uno sposo, una sposa. Quanta gente muore? Quanta gente vediamo morire, quanta gente vediamo nei sacrari, migliaia di croci di giovani morti a 20 anni durante la prima e la seconda guerra mondiale. Quanti ne vediamo? Perché devo far dire queste messe? Perché guardate, nel tesoro che ha guadagnato nostro Signore Gesù Cristo e l'Immacolata c'è questo. Noi, cari amici, quando abbiamo chiuso gli occhi e la porta fu chiusa, non solo non possiamo tornare indietro nel nostro corpo, che ormai è corrotto dalla corruttibilità della morte, che ci umilia e ci disfa, ma non possiamo neanche pregare per noi stessi. Non possiamo cioè meritare, posso pregare, ma non posso applicare il frutto di queste preghiere a me che sono morto. Non lo posso più fare. La porta fu chiusa. Aprici, Signore. In verità vi dico, non vi conosco. Capite? Quindi questa è la nostra situazione. Ma c'è una via d'uscita. Io posso fare il suffragio e dobbiamo correre a farlo. Che cos'è questo suffragio? È un pagamento. Per gli amici. È un pagamento, vedete, quando muore una persona, no? Si accetta l'eredità, no? L'attività, l'attivo, il passivo dell'eredità. Beh, in questo caso è un passivo. Con la perdita di un nostro, di chiunque ci è caro, noi possiamo pagare con le nostre preghiere, sacrifici, il Santo Rosario, la corona dei 100 requiem, soprattutto con la Santa Messa, soprattutto con le 30 messe gregoriane, possiamo pagare i debiti che i nostri cari hanno accumulato nella loro vita. Sono morti in grazia di Dio, però sono carichi di debiti, hanno coperto il loro capo di carboni ardenti. E noi dobbiamo levarli questi carboni ardenti. Perché se ce l'avessimo noi questi carboni ardenti e qualcuno ci vedesse con il fuoco in testa oppure in tutto il corpo, cosa farebbe? Non prenderebbe un secchio d'acqua per spegnere l'incendio che ci devasta? Lo farebbe senz'altro. E perché noi non lo facciamo? Perché non lo vediamo? Perché non vediamo le fiamme del purgatorio? Fra poco vi racconto una cosa che potete controllare anche a Roma. Comunque, possiamo supplire con le nostre preghiere, con i nostri sacrifici, soprattutto con il sacrificio perfetto della Santa Messa, perché questi meriti siano applicati alle anime dei nostri cari che abbiamo perduto e anche ai non cari. Chissà quanta gente ci sta nel cimitero, che gli basta una Ave Maria per salire in cielo e nessuno gliela dice. Guardate. La più grande carità, la più grande elemosina è questa qua. Quante anime sono così povere che gli basterebbe un'Ave Maria per entrare in cielo e nessuno gliela fa e devono passare altri giorni, ore, anni in purgatorio. Questa è la realtà del purgatorio. Allora dobbiamo correre fare questo suffragio. Abbiamo 8 giorni, perché la Chiesa, ecco, attinge al tesoro guadagnato da Gesù con la sua vita, passione e morte, con la dolorata, e ci permette in questi 8 giorni di applicare addirittura l'indulgenza plenaria alle solite condizioni, e ve lo ricordo, un Padre nostro, un credo, e poi Pater Ave Gloria, per ottenere queste indulgenze che viva Dio, voglia Dio, sia plenaria, cioè che quest'anima viene liberata dal purgatorio, da questa prigione. Noi abbiamo i nostri cari e noi stessi possiamo finire in questa prigione. Io sarei quasi quasi per dire, adesso le 30 messe gregoriane le faccio dire adesso per quando sarò morto, tanto per il Signore il tempo non esiste, prima, poi, ieri, domani, per Lui è tutto presente. Voglio suffragare me stesso mentre ancora sono vivo e posso farlo. Allora dobbiamo correre a fare questo suffragio, e chi ci viene a liberare dal purgatorio? Manco a dirlo, l'Immacolata, nostra madre. Un giorno la vedremo bussare alla porta della nostra prigione, dire: sei libero, vieni con me in cielo. La Madonna. La Madonna libera le anime del purgatorio. Crediamoci in questo. Il Signore ha detto a Marta: io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, voglio leggere, chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi tu questo? Beh, cari amici, sì, diciamolo tutti insieme. Sì, Signore. Credo, credo. Libera mio padre, libera mia madre, libera i miei cari, libera me, te lo chiedo adesso, che ancora sono vivo, perché quando sarò morto non lo potrò più fare per me. Allora, cari amici, se andate a Roma, l'ultimo minuto lo dedico a questo, c'è una chiesa, in uno dei Lungotevere che sapete ci sono a Roma. In questa chiesa c'è il museo delle anime del purgatorio. Voi vi domanderete: ma possibile? Ma che cosa stai dicendo? Beh, la chiesa del Sacro Cuore di Gesù in Prati raccoglie tutti i reperti di tutti i miracoli che sono successi ad opera delle anime del purgatorio. Per esempio, vi dico solo questo: vi ricordate il miracolo dell'anima di Montefalco? Quando nel monastero di San Leonardo a Montefalco un'anima andò a chiedere alle suore suffragi ed era l'anima di un religioso? Beh, lui lasciava quest'anima visibile, entrava a porte chiuse nella cappella del monastero, lasciava dei soldi. Beh, una di queste 10 lire è conservata in questa chiesa di Roma. La potete vedere con i vostri occhi. Poi ci stanno delle vesti con delle impronte di bruciato, perché un'anima del purgatorio ha messo la mano sulla spalla del proprio figlio che non faceva dire le messe per la propria madre. E la mamma poggiò una mano su questa vestaglia, bruciandola fino alle carni del ragazzo, che allora capì in che situazione si trovava la propria mamma. Guardate che il Signore, questo velo, questo setto che ci divide tra la vita e la morte, certe volte lo rende diafano, trasparente, ci fa comprendere facendoci vedere e toccare anche la situazione delle anime nel purgatorio. Io, cari amici, termino qua, vi ringrazio per la vostra cortese attenzione e vi rimando fra 7 giorni. Ave Maria.